Una parola. Il leggio. Ah, ok. Grazie. Attenzione, attenzione, attenzione. Pensavo a come a volte sia difficile collegare il nostro star bene a 360 gradi, quindi principalmente diciamo con noi stessi, con il nostro cuore, con la nostra mente, collegarlo con le promesse di Dio. Le persone a volte fanno fatica a pensare che la soluzione dei loro problemi dipenda in ultima analisi da un semplice passo di fede, cioè credere che ciò che Dio ha promesso sia la realtà, la verità per la loro vita. E vorrei condividere proprio questo in questa mattina con l'esempio di una porta. Sappiamo benissimo che le porte dividono normalmente due ambienti, quindi varcando una soglia si passa da una stanza all'altra. E in termini spirituali possiamo dire che ci sono delle porte varcando le quali si passa da una condizione all'altra. E molte persone, tutti quanti noi, abbiamo fatto anticamera davanti a qualche porta nella nostra vita. Una porta figurativa o una porta reale. A volte siamo stati in ansia, davanti magari alla porta di uno studio medico, in attesa di un referto. Siamo stati ancora tesi, preoccupati, quando magari ci si trovava davanti alla porta di un reparto di maternità, in attesa che nascesse un figlio, una figlia, un nipotino, una nipotina. La porta è sempre l'esempio, l'emblema di qualcosa che ci introduce in una nuova condizione. E sapete, molte volte si fa fatica a condividere un semplice pensiero, che è quello che senza la presenza di Dio nella nostra vita noi non stiamo affatto vivendo. Non abbiamo sperimentato il senso vero della nostra esistenza qui su questa terra. E molte persone ritengono che magari la porta di una religione, la porta di una filosofia, la porta di un qualcosa che possa cambiare la loro vita sia la chiave di volta per realizzare, per sperimentare un cambiamento nella propria vita. Ma sapete, molto spesso succede questo: apriamo quella porta, varchiamo quella soglia, entriamo in qualcosa che inizialmente sembra dare conforto alla nostra vita, ma poi ci si ritrova più affamati ed assetati di verità di quanto non lo fossimo prima. E allora la domanda che vorrei condividere con voi in questa mattina è molto semplice: dietro quale porta noi possiamo trovare delle risposte certe per noi stessi? Qual è la porta che ci consente di poter capire il significato non soltanto della nostra vita, ma sperimentare quella pienezza di vita che Dio ha promesso nella sua parola? E perché poi è così difficile mettersi in gioco in questa sfida che il Signore ci dà? Vedete, voglio portarvi un esempio molto semplice. Non ho viaggiato moltissimo nella mia vita. Nel 2008 mi ritrovai a fare un viaggio che è rimasto stampato nella mia memoria, nel mio cuore. Veramente è stato un regalo da parte di Dio. Ci siamo organizzati e con la mia famiglia e mamma Lea abbiamo trascorso 5 settimane in Australia. E quel viaggio positivamente mi ha sconvolto. Mi ha sconvolto perché può sembrare banale, ma vedete, vivendo sempre nella stessa città, frequentando gli stessi posti, ci si abitua a tante cose fastidiose, pesanti, che pensiamo siano la normalità. In altre parole, ci si abitua al negativo, ci si abitua a delle condizioni che ormai diamo per scontate e crediamo irreversibili, che nessuno possa cambiare. Vivendo in quei giorni, in questo paese così lontano, è come se qualcuno mi avesse aperto gli occhi e dire: guarda che la vita può essere diversa. Quindi ci siamo beati veramente di paesaggi straordinari, di bellezze naturali incredibili, ma anche di uno stile di vita molto diverso dal nostro, meno frenetico, più a misura d'uomo. E quindi in qualche modo dico: ma allora c'è qualcosa di diverso, ma per poterlo comprendere appieno, non mi è stato sufficiente leggere dell'Australia o di qualunque altro posto sulla faccia del pianeta, leggerlo su un libro o farmelo raccontare da qualcuno. È stata necessaria un'esperienza personale. Io lì. E questa cosa mi ha così entusiasmato, credetemi, che se qualcuno mi avesse dato l'opportunità o in qualche modo ci fosse stata la possibilità di rimanere lì, io avrei salutato l'Italia e mi sarei trasferito lì. Tanto ne ero rimasto colpito. Che cosa voglio dire? Che molte volte la nostra relazione con Dio somiglia più a un sentito dire, ad un aver letto da qualche parte, ad aver ascoltato le opinioni di qualcuno, poi alla fine le abbiamo raccolte insieme queste cose e abbiamo cucito un puzzle di idee, di concezioni, di riflessioni su quello che può essere o non può essere Dio. Molti l'hanno scartata radicalmente questa idea, abbracciando l'ateismo, dicendo: per quello che mi riguarda, per quello che riesco a vedere e a capire, Dio non esiste. Io vorrei, con molta semplicità e anche con molto affetto, permettetemelo, di farvi comprendere, qualora fosse necessario, quanto sia prezioso questo libro, la Bibbia. Perché il nostro credo si basa su queste parole. E per molti la Bibbia è un libro di miti, di leggende, chissà da chi è stata scritta, quando è stata scritta, perché dovrei credere a qualcosa così, di così arcaico, di così lontano dalle mie necessità. Sapete, la Bibbia ha in se stessa una enormità di evidenze tangibili, oggettive, che ci fanno riconoscere, se siamo onesti, che questa parola è diversa da ogni altra parola al mondo. Questo libro è il libro, diverso da qualunque testo religioso, di filosofia, di scienza. È una parola originale, è una parola esclusiva. Perché? Perché l'autore, pur servendosi di strumenti umani, è Dio in persona. E permettetemi di leggere soltanto qualcosa. Sarebbe incredibilmente lungo elencare tutte le prove a favore dell'autenticità della parola, ma una cosa però voglio farla. Voglio leggervi un salmo. Sapete che nella Bibbia c'è questo libro che racchiude 150 salmi. Per lo più sono delle preghiere, dei canti di lode, ma in particolare c'è un salmo, il 22, che viene definito come salmo messianico. Che cosa significa? Che parla di Gesù, parla del Messia. Ora vorrei che focalizzaste una cosa. Gesù, sappiamo che è venuto qui su questa terra circa 2000 anni fa. Il libro dei Salmi, sapete quando è stato scritto? 10 secoli prima che Gesù vedesse la luce come essere umano su questo pianeta. E guardate che è un salmo profetico, cioè che 10 secoli prima dice quella che sarebbe stata la vita di Gesù. Non voglio leggervelo tutto, ma dal versetto 16 si parla appunto dell'estremo sacrificio di Cristo sulla croce. Dal versetto 16 del Salmo 22 leggiamo: poiché cani mi hanno circondato, una folla di malfattori mi ha attorniato. Mi hanno forato le mani e i piedi, posso contare tutte le mie ossa. Essi mi guardano e mi osservano, spartiscono fra loro le mie vesti e tirano a sorte la mia tunica. 10 secoli prima che Gesù vedesse la luce su questa terra. Sapete una cosa? Per Parlando della morte del Messia, in questo salmo leggiamo quello che realmente è avvenuto. Mi hanno forato le mani e i piedi. Per gli israeliti la pena di morte veniva comminata con la lapidazione. La crocifissione non sapevano neanche che cosa fosse il popolo di Israele. Ma questo salmista, illuminato da Dio stesso, dallo Spirito Santo, profetizza quello che mille anni dopo sarebbe accaduto a Gesù. Mi hanno forato le mani e i piedi, tirano a sorte la mia tunica. E sapete, qui non si sta parlando di qualcosa di casuale. Ci sono dei reperti archeologici, delle testimonianze oggettive che chiaramente evidenziano che la redazione del Salmo 22 che abbiamo appena letto e di quello che ci raccontano i Vangeli mille anni dopo sono certificati. E ho voluto solo sfiorare la superficie della bellezza di questo libro. Quante persone si appassionano a degli autori, dei romanzieri, degli scrittori che hanno un bellissimo stile, che sanno trasmettere delle emozioni. Io vi sfido a fare una cosa. Innamoratevi di questo libro, troverete dei tesori straordinari, incredibili. E sapete, quando l'autore è Dio, il successo è garantito. E non per niente la Bibbia è il libro più diffuso sulla faccia della terra. Beh, almeno questo è un riconoscimento che penso nessuno possa confutare. Ma torniamo a queste porte che spesso sono un'illusione, ci deludono. Pensiamo di poter trovare dietro quella porta un'esperienza a noi favorevole, ma spesso veniamo delusi da questo. Allora, io vorrei semplicemente dirvi questo stamattina. E cioè che Gesù non si trova dietro ad una porta, la porta di una chiesa, la porta di una denominazione, la porta di una religione o filosofia, fate voi. Gesù dichiara di se stesso, io sono la porta. Gesù è la porta. Tutto ciò di cui noi abbiamo bisogno, vedete, io vorrei che stamattina riuscissimo a collegare la fame, la sete di verità, le nostre sofferenze, il nostro cuore alle risposte che Dio è pronto a dare. Perché questo è il suo desiderio. Non è una realtà astratta, non è un'entità aliena dalla nostra vita. Dio è una persona. Ci ha creati a sua immagine e somiglianza. Sa di noi più cose di quanto noi stessi conosciamo. E non c'è nessuno sulla faccia della terra che possa comprenderci come Gesù ci comprende. Lui è quell'interprete perfetto tra il cielo e la terra. E sapete, in questa riflessione che stiamo facendo, dovremmo sapere qualcosa su questa porta che è Cristo Gesù. Lui ha detto, io sono la porta delle pecore. Questo lo possiamo proiettare nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 10. Perciò Gesù di nuovo disse loro, in verità vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti quelli che sono venuti prima di me sono stati ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta, se uno entra per me sarà salvato, entrerà e uscirà e troverà pastura. Vedete, se uno nasce in prigionia, se uno nasce in una condizione in cui non sa che cos'è davvero la libertà, immaginate, è nato in una cella, buia, fredda, poco ospitale, e non conosce altro, se gli si va a parlare di libertà, di salvezza, la prima domanda che nasce è questa: ma liberato da che cosa? Salvato da cosa? Non si riesce a comprendere ciò che potremmo essere in Cristo Gesù. Quello che Dio realmente può fare nella nostra vita. Gesù, sempre nello stesso capitolo, Giovanni 10:10, dirà: io, il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. io sono venuto per dare vita, vita abbondante. Questa è l'opera di Dio. L'umanità che non riesce ad afferrare la presenza di Dio nella propria vita è quotidianamente derubata, distrutta, uccisa. E non è difficile vederlo intorno a noi. Quante persone parlano di soluzioni, di tanti problemi, di tante difficoltà a livello sociale, a livello politico, a livello economico, tante promesse, forse la maggior parte delle quali fatte anche con tutte le migliori intenzioni, ma poi c'è qualcosa che si scontra con una realtà più forte, la natura dell'uomo. Dio afferma una cosa molto dura, ma vera, che il nostro cuore è insanabilmente malvagio. Anche se possiamo fare cose buone, anche se possiamo fare delle buone opere, aiutare chi sta intorno a noi, ma il nostro cuore è fondamentalmente centrato sul nostro ego, sul nostro io. Non riusciamo ad amare come Dio ha pensato che noi dovessimo farlo. Non riusciamo ad interagire. Il mondo è pieno, e spesso anche le nostre menti e i nostri cuori, di sospetti, di diffidenza, di gelosie, di rancori, di odio, di fratture nelle relazioni. E si sopravvive a questo perché non conosciamo altro. Ma nel momento in cui Dio entra a far parte della nostra vita, tutto viene stravolto in un modo glorioso. Cominciamo a vedere come mai prima, cominciamo ad interagire come mai prima. Perché? Perché siamo diventate delle persone migliori? No, perché Dio ha aperto i nostri occhi a quella che è la sua volontà per la nostra vita. Sapete, Dio ha un progetto per noi. Un po' come ogni genitore, ogni papà, ogni mamma per i propri figli desidera, sogna il meglio per la vita dei propri figli, Dio fa lo stesso con noi, perché siamo stati creati a sua immagine e somiglianza. E Dio vuole il meglio per noi. Non ha progettato un mondo di sofferenza, non ha progettato un mondo di alienazione, di delusione. Il suo desiderio è che noi possiamo accostarci a Lui, poter varcare quella soglia. E dove si trova questa porta miracolosa? Innanzitutto vorrei dire quello che è scritto nell'Epistola agli Ebrei, Atti degli Apostoli, capitolo 4, tre versetti, dal 10 al 12. Questo è l'Apostolo Pietro che parla e dice: sia noto a tutti voi e a tutto il popolo di Israele che questo, un miracolo che era stato fatto da poco tempo, è stato fatto nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti. È per la sua virtù o potenza che quest'uomo compare guarito in presenza vostra. Egli, cioè Gesù, è la pietra che è stata da voi costruttori rifiutata ed è divenuta la pietra angolare. In nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. Voglio concludere con questo pensiero. Sapete, molti, in tutta onestà e sincerità, pensano che un modo di credere equivalga all'altro. L'importante è che si creda in un Dio, l'importante è che si abbia un codice morale, l'importante è che si sia in qualche modo dei buoni religiosi, ma non ci sono tante vie per arrivare a Dio. Gesù dice di se stesso: io sono la via, la verità e la vita. E Pietro afferma: non c'è un altro nome, non c'è un'altra porta, non c'è un'altra strada per la quale noi possiamo essere salvati, conoscere l'amore di Dio, poter camminare insieme a Lui, ereditare le sue promesse. Non c'è. È una via esclusiva che appartiene a Dio, che è Dio stesso. E dove si trova? È semplice. Dio non fa le cose difficili, l'uomo cerca di complicare sempre le cose, le rende oscure, le rende misteriose, le rende inaccessibili, ma Dio è l'Iddio dell'immediatezza, è colui che parla dritto al cuore, è colui che interviene immediatamente nelle nostre vite se noi glielo permettiamo. E Gesù ha detto qualcosa di molto semplice, che si trova nel Vangelo di Matteo, al capitolo 6, il versetto 6, ma tu quando preghi, entra nella tua cameretta e chiusa la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Allora, come si fa a trovare questa porta? Dovete venire qui in Via del Grano? No. Dovete professare qualche formula, qualche rituale particolare? No. Gesù ci dice semplicemente: io e te possiamo avere una relazione personale. Io e te possiamo diventare i migliori amici. Io e te possiamo affrontare insieme le tue difficoltà. Io e te possiamo vivere una nuova vita. E sai che cosa chiede il Signore? Qualcosa di molto semplice. Il Padre tuo che vive nel segreto, che è nel segreto, è qualcosa che deve accadere qui all'interno della nostra vita. Non può essere impartita da un rito religioso, non può essere vissuta attraverso una liturgia, ma è qualcosa che va sperimentata nel cuore. E Dio è pronto a farlo. Quindi qual è il consiglio che vogliamo ricevere in questa mattina? Quando ti trovi da solo, perché sapete, quando si sta insieme è facile essere coraggiosi, no? È facile far finta che tutto vada bene. Ogni volta che ci si incontra, come stai? Bene. Poi dietro a quel bene, magari ci sono un'infinità di sofferenze, di problemi e di dolori, che Dio conosce perfettamente. E allora questo è il consiglio: entra nella tua cameretta. Ritagliati un luogo, ritagliati un tempo nel quale tu puoi parlare a Dio come il tuo migliore amico, in tutta sincerità, perché tanto Lui conosce ogni cosa, e dagli modo di poter essere anche Lui nella condizione di poter parlare alla tua vita, di poter instaurare una relazione. C'è una ricompensa, c'è un cambiamento, c'è una promessa che si adempie ogni volta che noi ci rivolgiamo a Dio con sincerità e con umiltà. Questo Dio vuole fare. E quello che ci sarà dopo aver varcato la porta che è Cristo Gesù è qualcosa di una bellezza inimmaginabile, qui per questa terra e nell'eternità che Lui ci sta preparando. Al Signore tutta la lode e la gloria.